Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
L'ultimo canto di Saffo di Giacomo Leopardi. Siamo nel 1822. Ciao intanto a Lorenzo. Ecco, vedi, adesso Lorenzo dovrebbe esserci l'audio anche su YouTube. Dicevo che siamo nel 1822. Siamo quindi nell'ultima fase di questa della produzione giovanile e recanatese di e poetica, insomma, di Giacomo Leopardi. Sapevamo benissimo che oltre ai piccoli idilli, quindi come l'infinito, alla luna, eccetera, lui aveva scritto anche delle canzoni, alcune canzoni di impronta civile, altre di impronta filosofica. Questa canzone, in modo particolare l'ultimo canto di Saffo, l'abbiamo fatta stavolta proprio perché la volta scorsa abbiamo fatto il Bruto minore e c'è una grande analogia fra queste due canzoni, che sono infatti definite anche le canzoni del suicidio. Ci tengo però a precisare una cosa. Giacomo Leopardi poi non si è affatto suicidato. Quindi è vero che ci presenta, ma potrebbe anche avere... ci potrebbe anche essere un aspetto tra virgolette letterario, filosofico se vogliamo anche, ma non così tanto personale, ecco, su questo aspetto del suicidio, benché lui sappiamo ci ritorni parecchio, abbiamo già visto anche con una operetta morale che abbiamo già commentato, Dialogo di Plotino e di Porfirio. Sta di fatto comunque che questa poesia è l'occasione per una riflessione ulteriore sulla natura. E dovete sapere che nella prima fase della sua produzione, della sua opera e soprattutto del suo pensiero, Leopardi aveva presentato la natura come un qualcosa di positivo. Sulla scorta di Rousseau aveva proposto, diciamo, un'idea di natura che era solidale con l'uomo, soprattutto nei tempi dell'età primitiva o degli antichi. E poi invece l'uomo con la sua società ha rotto questo legame con la natura. E quindi da qui tanti guai. Oltretutto, la prima fase della sua poesia l'abbiamo visto appunto con questi idilli. Pensate alla luna, ritorna piangendo nello stesso posto in cui aveva riflettuto l'anno precedente sulla sua solitudine, sulla sua infelicità. Ecco, effettivamente la prima fase della sua opera è caratterizzata da questa riflessione sull'infelicità personale. Ecco perché quest'ultimo canto di Saffo rappresenta un passaggio fondamentale, perché si passa da un'infelicità personale alla ipotesi che tutti gli uomini siano infelici, quindi che sia universale questa condizione. Quindi a noi non piacciono tanto le schematizzazioni che hanno un puro valore didattico, però è vero che qui questa canzone potrebbe rappresentare una svolta importante nell'opera leopardiana. Tant'è vero che anche praticamente l'ultima canzone che lui ha scritto, comunque siamo proprio nella fase finale, terminale di questa produzione poetica, prima del silenzio poetico, cioè prima del periodo che lui ha dedicato alle operette morali, in cui ha proprio lasciato, abbandonato la poesia e anche indubbiamente approfondito questa sua visione, diciamo, della infelicità che tocca tutti gli uomini e quindi della natura matrigna. Insomma, negli anni che andavano dal 1819 al 1820, schematizzando, appunto, vi dicevo, generalizzando un po', prevaleva un pessimismo storico, quello che vi ho spiegato prima, cioè che ci faceva pensare che gli antichi primitivi erano felici, poi con l'andare avanti della storia, della società, mano a mano l'uomo aveva perso questa felicità primitiva, anche perché all'apparire del vero, insomma, anche se l'apparire del vero ovviamente riguarda una poesia di un periodo seguente, lo sapete benissimo, no? Appunto a Silvia. Comunque diciamo che nel momento in cui l'uomo passa da una fase di infanzia, diciamo, a una fase matura, e quindi l'umanità è passata da una fase, se vogliamo, infantile, ingenua, ecco, di grande legame comunque con la natura, è passato ad una fase diversa, una fase adulta, in cui ha iniziato a sfruttare la natura, ecco che poi è arrivato il male e quindi si è approfondita l'infelicità dell'uomo. E questo è il pessimismo storico. Ora però, in questa fase, dal 22 in poi, Leopardi approderà a un altro modo di pensare, che è quello che anche qui, molto schematicamente, noi abbiamo definito pessimismo cosmico. Cioè che la sorte dell'uomo sia sempre stata, anche all'epoca degli antichi, tant'è vero che Saffo è una poetessa greca, quindi appartiene a quel periodo che Leopardi in precedenza aveva esaltato come un periodo di felicità dell'uomo, un periodo di grande impulso, quasi una spinta primigenia alla poesia, appunto. E quindi era un periodo sicuramente molto molto esaltato da Leopardi, lo è anche adesso senz'altro, però ci presenta stavolta proprio una poetessa greca che è infelice. E quindi l'infelicità non è più solamente di Leopardi, ci sono anche altri personaggi che magari sono simili a lui, allora potremmo dire in questa poesia lui si è immedesimato in Saffo e quindi ha trovato in lei un alter ego al femminile. Sì, d'accordo, però il problema è questo, cioè che verso la fine della poesia lei fa un'affermazione importantissima, cioè dice che anche il suo amato, tra virgolette, Faone, cioè l'uomo di cui lei si era invaghita, anche lui forse è destinato all'infelicità come tutti quanti gli uomini. Bene, comunque questa era una piccola introduzione a questa poesia, e nel caso adesso, insomma, di leggerla insieme con voi. Ecco, qui vedete proprio un quadro di David. Noi abbiamo visto anche, addirittura quando abbiamo fatto Storia Moderna, la Rivoluzione Francese, eccetera, abbiamo visto questo pittore come era stato in grado di imitare, tra virgolette, alcuni stilemi classici, adattandoli anche ad una situazione che era quella della Francia della fine del Settecento, della Francia della Rivoluzione Francese. Qui ritorniamo un attimo indietro e vediamo come lui è stato in grado di immortalare una leggenda di cui parla anche Ovidio nelle Metamorfosi, se non è, no, nell'Eroides. Ah sì, l'Eroides è un'opera di Ovidio in cui si parla proprio delle donne infelici, Arianna, insomma, e altre donne magari tradite dagli uomini, oppure, come nel caso di Saffo, rifiutate dagli uomini. Saffo amava Faone, ci racconta Ovidio, e Faone non ricambiava questo amore, e per questo motivo lei poi si è gettata dalla rupe di Leucade. Ecco, si badi bene, praticamente Saffo non ha mai detto niente sulla sua vita, o quantomeno non c'è rimasto niente di scritto di suo pugno sulla sua vita. Non abbiamo neanche, tra virgolette, possiamo dire, un biografo ufficiale di Saffo. Abbiamo quindi una figura che è stata mitizzata, quindi sottoposta a un processo di trasfigurazione, E anche quindi, come avviene ai miti, appunto, abbiamo diverse versioni del mito. Saffo è diventata, tra virgolette, un mito. Saffo è una donna, e poi lo sapete, sono gli uomini nella storia della letteratura greca e non solo, che parlano delle donne, che parlano e sparlano delle donne. Ecco, quindi come sapete spesso si dice che Saffo era a Lesbo, quindi stiamo parlando sull'isola di Lesbo. L'isola di Lesbo si trova nel mare Egeo, quasi sulle coste dell'Asia Minore, della Turchia, no? E lì si parla di questo di questo rapporto particolare che lei aveva con altre donne che come lei si dedicavano anche alla poesia. E qui, insomma, tutto l'aspetto, tra virgolette, omosessuale di Saffo, che è diventato anche questo un po' leggendario, no? E quindi quasi per antonomasia, no? Il bacio saffico sta a indicare proprio il bacio fra due donne. E lì, dicevamo, siamo nel mare Egeo. Questa storia invece di Faone è ambientata da tutt'altra parte. Sul mar Ionio si trova infatti la rupe di Leucade, una sorta di grande roccia a strapiombo sul mar Ionio, quindi tutto un altro mare. Quindi quello che possiamo definire, tra virgolette, è il mare che bagna ad ovest la Grecia, mentre appunto Lesbo è decisamente ad est della Grecia, quasi sulla Turchia, come anche, ahimè, purtroppo le recenti notizie sui naufragi a Lesbo e sui bambini morti sulla spiaggia di Lesbo ci hanno rammentato. Bene, allora era giusto per dirvi che si tratta di uno spunto letterario, cioè la vicenda, non dovete pensare a questa vicenda, soprattutto poi questa, che Saffo si sia innamorata di Faone e che si sia poi gettata dalla rupe di Leucade per la delusione amorosa, non dovete interpretarla alla lettera, ma dovrete prenderla appunto quale essa è, cioè un esempio letterario, ecco, preso dal repertorio ovidiano, che abbiamo visto anche in Dante, sicuramente uno dei repertori dai quali si attingeva maggiormente. Anche i nostri grandi poeti della nostra letteratura hanno attinto molto da Ovidio. Benissimo, credo di aver finalmente terminato la presentazione di questa poesia, e devo dire che questa poesia è una poesia fatta da quattro strofe di 18 versi, 18, 36, fino ad arrivare a 72 versi. I primi 16 sono endecasillabi liberi e i due finali sono un settenario e un endecasillabo a rima baciata. Praticamente, diciamo che sono quasi sempre endecasillabi sciolti questi versi, i versi di questa poesia. È solo verso la fine della poesia che c'è, e fine anche però anche di qualche strofa, non della prima strofa, ma vedo della seconda. Scusate, alla fine di tutte quante le strofe c'è una rima baciata. Alla fine di tutte quante le strofe, quindi, c'è un settenario, che è il penultimo verso della strofa, e poi l'ultimo endecasillabo che rima con quel settenario. Quindi è una specie di canzone leopardiana, con la differenza che rispetto alla canzone leopardiana, in cui i versi, gli endecasillabi, sono sciolti, vuol dire quindi che non sono in rima fra di loro, non seguono uno schema, qui c'è un piccolo schema, cioè alla fine di ogni strofa gli ultimi due versi rimano fra di loro, cosiddetta rima baciata, e sono un settenario e un endecasillabo, vale a dire quindi che alla fine ci saranno solamente quattro settenari, che sono tutti i quattro penultimi versi di ognuna delle quattro strofe. Ok, dopo quest'altra spiegazione di carattere metrico, passiamo finalmente alla lettura insieme di questa bellissima poesia. Magari leggo una strofa o qualche verso di una strofa e poi parafraso. Placida notte e verecondo raggio della cadente luna, tu che spunti fra la tacita selva in su la rupe, nunzio del giorno. Oh, dilettose e care, mentre ignote mi fur le rinni e il fato, sembianze agli occhi miei. Già non arride spettacol molle ai disperati affetti. Noi l'insueto allor gaudio ravviva, quando per l'etra liquido si volve, e per li campi trepidanti il flutto polveroso dei noti, e quando il carro, grave carro di Giove, a noi sul capo, tonando il tenebroso aere, divide. Ecco qua. Abbiamo qui abbiamo letto i primi 13 versi di questa poesia, quindi buona parte della prima strofa. E come vi ho fatto capire con quel quadro che ci rappresentava Diana Artemide, insomma la dea che è dea della caccia, ma è anche dea della luna, secondo gli antichi greci Artemide, secondo i latini Diana, siamo arrivati pertanto a questo inizio, questo incipit che assomiglia ad altri incipit di altre poesie di Leopardi, dedicate alla luna, ce ne sono tante, alla luna, il tramonto della luna, il canto notturno del pastore errante dell'Asia, la sera del dì di festa. Qui lo spunto è classico, cioè ci si riferisce, ecco perché vi ho fatto vedere quel dipinto di Diana Artemide, ci si riferisce alla dea Artemide, e questo lo si capisce subito da quell'aggettivo, l'aggettivo verecondo. Infatti la dea Artemide dei greci o Diana dei latini era rappresentata come una dea pudica, cioè una dea vergine, una dea che posponeva a qualsiasi tipo di amore e la passione per la caccia e il suo isolamento. Buonasera prof, buonasera Simone Paoleschi, buonasera Paola Tito, buonasera Eivalus e Lorenzo che mi state seguendo da Instagram. Placida notte, anche questo incipit fa venire in mente queste altre poesie sulla luna, che spesso viene rappresentata così, sola nel cielo in una notte serena, tranquilla, placida. Il suo raggio è verecondo, cioè un raggio timido, rispettoso, perché non è il raggio abbagliante del sole, della cadente luna, è la luna calante, quindi nel ciclo, diciamo così, del lunare, quella fase appunto in cui la luna sta quasi per scomparire nel cielo verso la luna nuova. E tu che spunti fra la tacita selva in sulla rupe, nunzio del giorno. Oltre alla luna, la poetessa, attenzione, sì, è Ultimo canto di Saffo, quindi l'io poetico in questo caso non è l'io poetico Leopardi, ma è l'io poetico Saffo. Stavo dicendo quindi che si rivolge anche al nunzio del giorno, la stella del mattino, la stella che annuncia la luce del mattino. In realtà non sarebbe una stella, ma è un pianeta, come ben sappiamo tutti noi, poiché è il pianeta Venere. Però per gli antichi era Lucifer, cioè porta la luce, che porta la luce, Lucifero. Di per sé voleva dire questo, anche per questo motivo Dio l'aveva eletto fra il sommo fra i suoi angeli, poi però lui si è ribellato. Ma qui rimaniamo in ambito classico, e attenzione, in questa poesia ovviamente, visto che sta parlando Saffo, non c'è alcun riferimento ad una, tra virgolette, come dire, mitologia cristiana o comunque a immagini tratte dal cristianesimo. Tutte le immagini vengono invece tratte dall'antichità classica. Che spunti tra la tacita selva, Venere spunta infatti tra gli alberi silenziosi, in sulla rupe, sopra lo scoglio proprio. Infatti Saffo si trova lì, sullo scoglio della rupe di Leucade, pronta a gettarsi e quindi a morire, vista l'altezza dalla quale appunto questa rupe proprio a strapiombo dalla quale si sta per gettare. Oh dilettose care, mentre ignote mi fur le rinni e il fato, sembianze agli occhi miei. Oh quanto sono state amate, care immagini per i miei occhi, queste per esempio della luna e dell'astro di Venere in cielo, finché non conobbi le furie della passione amorosa. Mentre ignote mi fur le rinni e il fato. Ah sì, però le furie della passione amorosa in realtà vengono rappresentate anche qui attraverso un'immagine mitologica, cioè attraverso le rinni e il fato. Possono essere considerate un'endiadi, certo, cioè rappresenterebbero quindi la furia della passione. In realtà spesso le rinni sono divinità vendicatrici, però potrebbero rappresentare in generale la perdita della ragione, la perdita del controllo. In questo caso hanno questo senso, questo significato. Lei ha perso il controllo di se stessa nel momento in cui si è innamorata di Faone. Ciao Alberto Achilli intanto. Spettacol molle ai disperati affetti. Si trattava comunque di queste stelle, insomma, di questi astri, meglio, nel cielo, di un qualcosa che in qualche modo sembrava addolcire i sentimenti disperati della poetessa, i sentimenti disperati di Saffo. Certo, una volta però, adesso le cose sono cambiate totalmente. Noi l'insueto allor gaudio ravviva, quando per l'etra liquido si volve e per i campi trepidanti il flutto polveroso dei noti, e quando il carro, grave carro di Giove, a noi sul capo tonando il tenebroso aere divide. Noi per le balze e le profonde valli natar Giova tra nembi, e noi la vasta fuga dei greggi sbigottiti o d'alto fiume alla dubbia sponda il suono e la vittrice ira dell'onda. Ecco, quel quadro che possiamo dire era un quadro anche di pace, di serenità placida, notte in verecondo raggio, poi la luce che appena appena si intravede dell'astro di Venere in mezzo alla boscaglia, viene però posposta, diciamo, a questa immagine, viene preferita ormai dalla poetessa un'immagine completamente diversa. Un'immagine, oseremmo dire, romantica. Nel senso che di una natura che sembra decisamente ostile, forte, violenta. Ecco, infatti dice Saffo, un'inconsueta gioia rianima noi disperati, quando l'onda polverosa dei venti, ecco i venti sarebbero i noti, cioè noto è uno dei tanti venti e quindi sta a indicare in generale i venti del sud, noto un vento del sud, turbina attraverso l'atmosfera tempestosa e i campi sconvolti, e quando il tuono è il pesante carro di Giove. Infatti gli antichi, per esempio gli antichi latini, visto che si sta parlando di Giove, erano convinti che quando tuonava era perché Giove stava passando con il suo carro, appunto, tuonante sopra la nostra testa, a noi sul capo, tuonando. Il tenebroso aere divide, nel senso che squarcia il cielo buio, il carro di Giove, quindi il tuono squarcia il cielo buio, si intende ovviamente con il lampo connesso col tuono che lo anticipa, insomma, che anticipa il tuono di pochissimo. Noi per le balze e le profondi valli natar Giova tra nembi, cioè a noi adesso non piacciono più appunto la luna, ma ci piace immergerci fra le nuvole gonfie di pioggia, tra le cime e le profonde gole. Natar giova tra i nembi, ci piace quindi, ecco, con questa metafora del Natar, ci piace andare, immergerci, insomma, tra le nuvole gonfie di pioggia, tra i nembi, e noi la vasta fuga dei greggi sbigottiti, e nella grande fuga dei greggi, terrorizzati ovviamente dal temporale, o d'alto fiume alla dubbia sponda, il suono e la vitrice ira dell'onda. Sempre si intende Giova, a noi piace quindi, in buona sostanza, nel rumore e nella furia vincitrice, vittrice, dell'acqua sulla fragile sponda di un fiume in piena. Quindi ci piace vedere tutte queste scene che ci fanno venire in mente appunto qualche quadro di Friedrich o anche di qualche altro pittore inglese romantico, di quelli che rappresentavano in quegli anni proprio la turbolenza del cielo, le perturbazioni. Probabilmente ci sentiamo, le sentiamo più consone al nostro modo di essere, perché possono ben rappresentare il nostro turbamento. Il fiume in piena, ad esempio, che percuote le sponde, che possono straripare, o d'alto fiume, un fiume profondo, quindi, alla dubbia sponda, alla sponda, alla riva del fiume, che sembra quasi non reggere l'urto della piena del fiume. Ecco, tutte queste cose forse rappresentano meglio il nostro stato di essere, insomma, il nostro stato di spirituale in questo momento di grande disperazione, di grande delusione amorosa. E passiamo quindi alla seconda strofa. Prima di passare alla seconda strofa, vediamo un quadro delle tre parche, cioè quelle divinità antiche che sovrintendono alla vita dell'uomo, allo scorrere della vita dell'uomo sin dalla nascita fino alla morte, quando il filo, tra virgolette, della vita dell'uomo viene troncato da una di esse. Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella sei tu, rorida terra, è bello il tuo manto, e quindi la volta celeste, o divo cielo, o cielo divino, divo è un aggettivo, è bella sei tu, rorida terra, e sei bella anche tu, terra rugiadosa, terra bagnata di rugiada, hai di cotesta infinita beltà, parte nessuna alla misera Saffo, i numi e l'empia sorte non fenno. Ecco, qui abbiamo una sorta di ripetizione di termini che sono collegati fra di loro, perché sono ad esempio l'aggettivo bello nella, come dire, sia nella versione al maschile riferito al manto celeste, sia al femminile riferito alla terra, con la figura etimologica beltà, cioè quel termine che ha la stessa radice, insomma, dell'aggettivo bello. Ah, di cotesta infinita beltà, però di questa bellezza, dal momento che Saffo si trova invece molto più a suo agio quando il tempo è tempestoso, di questa bellezza parte nessuna alla misera Saffo, i numi e l'empia sorte non fenno. Cioè, vale a dire che gli dèi, il destino malvagio, non hanno concesso neanche la più piccola parte di questa infinita bellezza alla misera Saffo. E qui abbiamo le prime negazioni. Molte sono le negazioni presenti proprio, se voi già anche guardando, se riuscite a vedere la seconda strofa, così, nella slide che vi sto presentando, adesso invece anche ascoltandola, come state facendo voi amici di Instagram, noterete quante volte saranno presenti delle negazioni. Qui abbiamo per esempio un pronome indefinito, negativo, anzi un aggettivo indefinito, nessuna parte, no? Ma poi ci saranno le negazioni, gli avverbi di negazione, i non, eccetera. Ce n'è già uno, non fenno. Quindi qua abbiamo quella fase che poi abbiamo visto anche, insomma, nel Passero Solitario, nella sera del Dì di Festa, cioè ai giovani belli, no? E la natura pare proprio essere propizia. E invece a Leopardi e quindi anche a Saffo, quindi è qui l'analogia fra questi due poeti, la natura sembra essere stata ingrata e scarsa dispensiera di gioia, di felicità e di bellezza. È incredibile conoscere magari la bellezza, saperla anche individuare, ma non esserne parte nessuna alla misera Saffo. Qui viene rappresentata Saffo come brutta, cioè è stata rifiutata da Faone perché è brutta. Attenzione, vi ripeto, ve l'ho già detto anche prima, questa è solo una delle versioni della biografia della vita di Saffo, ce ne sono altre completamente diverse rispetto a questa. Qui ovviamente Leopardi, anche per quello che aveva intenzione di esprimere con questa poesia, accoglie questa versione della biografia, potremmo dire, di Saffo. A tuoi superbi regni, vile o natura, e grave ospite addetta, e dispregiata amante, alle vezzose tue forme il cuore e le pupille invano supplichevole intendo. E siamo arrivati alla metà di questa seconda strofa. Dice Saffo, rivolgendosi alla natura, ecco perché vi dicevo punto di svolta, perché ovviamente da questo momento in poi avremo nell'opera di Leopardi tanti testi, come il dialogo di una natura di un islandese, piuttosto che altre poesie, anche della stagione dei canti pisano-recanatesi o dell'ultima stagione della sua opera, lui si rivolgerà alla natura e ne coglierà questo aspetto di ingratitudine, di indifferenza, di lontananza e di distacco rispetto all'uomo. Quindi dice: o natura, io inutilmente, giunta ai tuoi magnifici regni, come un ospite obbligata, un ospite addetta, un ospite assegnata, vile, sgradita, amante disprezzata, alle vezzose tue forme, cioè rivolgo il mio cuore alle tue forme, ad esempio i bei paesaggi, perché c'è questo grande contrasto fra quella che è la bellezza, tra virgolette, della natura, la natura come locus amenus, e la disperazione, la bruttezza di Saffo. Io rivolgo il mio cuore, rivolgo gli occhi, pregando a questi tuoi bei paesaggi. Il cuore e le pupille invano supplichevole intendo, cioè quasi supplicando che finalmente la natura non mi sia più ostile, che mi doni, mi regali una piccola porzione di quella bellezza che mi renderebbe più felice, perché magari corrisposta dall'uomo che io amo. A me non ride l'aprico amargo, cioè non mi sorride la campagna soleggiata e dall'eterea porta il mattutino albor, e neanche il chiarore mattutino sulla porta del cielo che sembra aprirsi appunto al mattino con il sole e con la luce. Me non il canto dei colorati augelli e non dei faggi il murmure saluta. A me, insomma, abbiamo già visto, abbiamo già parlato della porta mattutina del cielo, ma dice: non mi saluta nemmeno il canto degli uccelli multicolori e il sussurro dei faggi. Notate quell'elenco di non di cui vi parlavo prima. A me non ride l'aprico amargo, me non il canto dei colorati augelli e non dei faggi il murmure saluta. E dove all'ombra degli inchinati salici dispiega candido rivo il puro seno, al mio lubrico piè le flessuose linfe disdegnando sottragge e preme in fuga l'odorate spiagge. Addirittura cosa succede? C'è un qualcosa che forse testimonia di questa ostilità della natura. Infatti Saffo dice questa: dove il limpido ruscello all'ombra dei salici piangenti, no? Dice, quali chiama i salici che si inclinano, gli inchinati salici, proprio per questa caratteristica, no? Di essere flessuosi e quindi di volgersi verso terra, no? Per questo vengono chiamati piangenti, no? E dove il limpido ruscello all'ombra di questi salici che sembrano quasi inchinarsi, no? Fa avanzare l'acqua chiara. Quando il limpido ruscello, laddove il ruscello fa avanzare la sua acqua limpida, esso, il ruscello, il corso d'acqua, sembra quasi, anzi proprio dice metaforicamente, sottrae, come personificando questo ruscello, sottrae disdegnando, in segno di disprezzo, le sue onde al mio piede. Il mio piede perché è lubrico. Lubrico è un termine che deriva dal latino, che vuol dire scivoloso, e qui ci si riferisce a un altro aspetto di questa biografia un po' romanzata e fantasiosa di Saffo, cioè che lei fosse zoppa e preme in fuga l'odorate spiagge e sembra quasi fuggire dalle rive profumate, sembra quasi che il ruscello scappi perché non vuole neanche toccare il piede zoppicante di Saffo. Ecco quindi che mano a mano, quindi questo topos letterario del locus amenus si trasforma nel corso della poesia. Piano piano arriviamo ad una concezione di una natura sempre più matrigna, sempre più ostile nei confronti della donna, insomma, in questo caso di Saffo. Questo è un altro pittore, sempre dell'Ottocento, che ci rappresenta Saffo proprio sulla rupe di Leucade prima di gettarsi pensierosa e disperata. Qual fallo mai, qual si nefando eccesso macchiommi anzi il Natale, onde sì torvo il ciel mi fosse e di fortuna il volto. Ma che errore, che sbaglio, che peccato ho fatto, quale indicibile colpa della mia anima mi ha macchiato anzi il Natale. È paradossale questo, perché chi si può macchiare di una colpa prima di essere nato? È già implicito che in realtà Saffo non può avere nessuna colpa compiuta addirittura prima di nascere. Perché sono stata così perseguitata dalla natura? Ho fatto qualcosa di male alla natura, addirittura prima di nascere, dice in questa forma così paradossale. Onde si torvo il ciel mi fosse e di fortuna il volto. Cos'è che può spiegare il fatto per cui il cielo è così crudele, torvo, no? Nei miei confronti? È così spietato il disegno del destino? Il volto della fortuna, dice metaforicamente. In che peccai bambina, allor che ignara di misfatto la vita, onde poi scemo di giovanezza e disfiorato al fuso dell'indomita parca si volvesse il ferrigno mio stame? Dice, se non ho peccato prima di nascere, per caso mi sono macchiata, perché sta parlando Saffo, ricordatelo, mi sono macchiata di una colpa quando ero bambina, quando era ancora, quindi in genere innocente. Anche questo è sicuramente un qualcosa che lei esprime quasi per assurdo, perché è assurdo, è impossibile che una bambina, per esempio, si macchi di una colpa che possa giustificare questa persecuzione della natura. Che cosa ho fatto io di male da bambina nell'epoca dell'infanzia, quando in realtà noi viviamo innocenti, per cui a me sconsolata i giorni rappresentati qua con un filo di ferro. Il filo della vita di Saffo non è un filo dorato, bello, luminoso o di una sostanza o di un metallo appunto nobile come l'oro, l'oro, scusate la pronuncia. No, è un filo ferrigno, il ferrigno mio stame. Qui ricordate quell'immagine che abbiamo visto anche in quel quadro delle parche che filano la vita dell'uomo e della donna. In questo caso il filo della vita di Saffo viene rappresentato come un filo di vile ferro e non come un filo di nobile metallo, a rappresentare proprio questa asprezza, questa durezza della vita di Saffo. Incaute voci spande il tuo labbro. A questo punto però lei dice, quasi pentendosi di quello che ha appena fatto, incolpando il fato, il destino, la natura, eccetera, forse io adesso sto esprimo, spande il mio labbro, una specie di metonimia, quindi vuol dire io esprimo parole attraverso questo strumento della voce, incaute voci, quindi parole che in realtà sono da considerare avventate, sono da considerare quindi esagerate, dovute probabilmente alla disperazione del momento. Cioè si rivolge a se stessa e dice no, forse stai sbagliando a dare la colpa alla, per esempio, alle parche, al destino, eccetera. I destinati eventi muove arcano consiglio. Cioè c'è un disegno misterioso che muove tutti quanti gli eventi, i fatti a me predestinati. Arcano è tutto, fuorché il nostro dolor. Arcano, arcano, vengono ripetuti. Come dire che tutto quanto è misterioso, tutto ci è ignoto, tranne il dolore. Quello è piuttosto conosciuto, non è misterioso, ma è palese. Lo sperimentiamo sulla nostra pelle. Negletta prole nascemmo al pianto e la ragione in grembo dei celesti si posa. Noi siamo come figli trascurati da una madre, la madre natura, che ci ha abbandonato al pianto. Siamo nati quindi per piangere e la ragione di ciò non la sappiamo noi. Forse è nella mente degli dèi, dice lei, Saffo, la poetessa pagana. O cure, o speme dei più verdanni. Ecco, qui con queste interiezioni vorrebbe esprimere una sorta di esclamazione di disperazione. A nulla valgono infatti gli affanni e le speranze degli anni verdi, metafora della gioventù, identificata come il rigoglio della vita. O cure, o speme. Ecco qui ovviamente appunto ci viene in mente a Silvia, sicuramente, dove c'è questa grande riflessione sulle speranze della giovinezza. Alle sembianze il padre, alle amene sembianze, eterno regno die nelle genti. Il padre sarebbe il padre Giove, attenzione, l'abbiamo già detto, no? È Saffo che sta parlando e quindi è una poetessa che è vissuta 700 anni prima di Cristo. Non è quel padre lì, non ha nulla assolutamente di cristiano. Anzi, ci si riferisce proprio a un Dio, il Dio supremo, il Dio Giove, che ha dato alle amene sembianze eterno regno nelle genti. Cioè, ha dato un potere eterno sui mortali all'aspetto corporeo bello, al bell'aspetto. Cioè, il Dio Giove, pensate per esempio ai greci, no? Che avevano questa idea della kalos kai agathos, cioè insomma del buono e bello, per loro coincidevano, e quindi Giove ha voluto che si premiasse la bellezza, a prescindere, questa era da esaltare e la bruttezza da disprezzare. Lui ha voluto questo, ha voluto che la natura, insomma, la nostra natura ci portasse a questo, a disprezzare la bruttezza e ad esaltare la bellezza, ad amare i lineamenti del corpo, quelli affascinanti. La bellezza corporea è di importanza determinante fra gli uomini, questo bisogna riconoscerlo, dice appunto questa poetessa greca. E ahimè, però, a me non è stata data neanche una piccola parte di questa bellezza, ricordate, parte nessuna. E per virili imprese, per dotta lira o canto, virtù non luce in disadorno ammanto. E il valore delle imprese coraggiose, magari il valore della poesia, della musica, la cetra sapiente, la dotta lira o il canto, non può risplendere sotto il manto disadorno di un corpo brutto che copre l'animo. È anche questa una metafora. L'orribile corpo non può far risplendere una qualsiasi tipo di virtù, quindi il coraggio, ad esempio, in guerra, oppure le virtù poetiche o della musica, non possono risplendere una volta che ci sia questo disadorno ammanto. Il corpo è ritenuto veste dello spirito, questo in molti autori classici, e quindi diciamo che esprime anche all'esterno una bellezza o una bruttezza. È come se per gli antichi ci fosse questo pregiudizio, che se una persona è bella dentro lo deve essere anche fuori. E invece Saffo ritiene crudele questo pregiudizio, perché lei non è bella, eppure nasconde dentro di sé una ricchezza interiore che non può emergere. E a questo punto ci troviamo a leggere l'ultima strofa, che è quella in cui ormai la vicenda umana, sono le ultime parole di Saffo, l'ultimo canto appunto. È il canto ultimo, il canto estremo, perché sono le parole che Saffo pronuncia appena prima di gettarsi da questa rupe, come vediamo in quest'altro quadro ottocentesco di un pittore che l'ha rappresentata quando sta ormai per tuffarsi dalla rupe di Leucade. Morremo, qui mi devo soffermare un attimo perché ovviamente ricorderemo il moriemur, cioè l'inizio di quella parte del quarto libro dell'Eneide in cui si descrive il suicidio di Didone, la morte di Didone. Anche in quel caso si usa la prima persona plurale e il futuro. Mi soffermerei soprattutto sulla prima persona plurale, nel senso che sia Didone sia Saffo non dicono morirò, ma dicono morremo, moriemur, dice Didone. Qui proprio è la traduzione, se vogliamo, è letterale. In una sola aspra parola qui espressa la decisione di un suicidio, che però, ecco il punto che avverrà in quest'ultima strofa, si allarga. Cioè la visione della disperazione, insomma, non rimane circoscritta all'individuo, ma si allarga a tutta quanta l'umanità. Il velo indegno a terra sparto rifuggirà l'ignudo animo a dite, e il crudo fallo emenderà del cieco dispensator dei casi. Non vi lasciate così scoraggiare da questi termini. Lui li usa apposta, se vogliamo. Lo sapete che Leopardi l'aveva detto: ciò che rende poetico un testo è proprio anche l'utilizzo di queste parole peregrine, cioè di queste parole inusuali, e anche l'indeterminatezza, il verecondo raggio della luna. Ecco perché anche compare spesso la luna, perché rende i contorni più indeterminati. Il velo indegno a terra sparto è l'indegno mantello, dice metaforicamente, è indubbiamente il corpo di Saffo, che poi gettandosi da quell'altezza sarà steso, steso per terra nel momento in cui, anche se dovesse cadere in mare, comunque sarebbe senza vita e sarebbe poi appunto steso. Scagliato sul suolo, l'indegno mantello del corpo, quindi si immagina che dalla rupe cada direttamente sul suolo, quindi non in mare. L'anima nuda ritornerà in fretta nell'aldilà, rifuggirà l'ignuto animo a Dite, cioè verso Dite, verso il regno dei morti. E secondo i greci, appunto, a capo del regno dei morti c'era Dite, una divinità che i latini invece chiameranno Plutone. E rimedierà al malvagio errore del destino, cieco distributore dei casi. A questo punto, in questo modo, si rimedierà a questo errore del destino, il crudo fallo del cieco dispensatore dei casi. Il destino viene rappresentato come cieco distributore di casi. L'ingiustizia del destino, che è cieco, come la fortuna, la sorte, del resto fortuna per i latini voleva dire proprio sorte, destino, sarà compensato, sarà finalmente emendato, si rimedierà a questo errore, si porrà rimedio a questo errore crudele. C'è un problema, il problema è costituito proprio dal mio essere, dall'essere in vita, è evidente, lo si può capire dalla bruttezza, dal fatto che sono stata destinata alla bruttezza, all'infelicità. Bene, io rimedierò a questo, ma attenzione, questo è un gesto, lo abbiamo già visto in Bruto minore, e nel dialogo di Plotino, di Porfirio, è un gesto che vuole essere anche un'espressione, tra virgolette, di libertà e anche di ribellione alla natura. Solo che nel caso di Bruto minore era una ribellione anche contro i nemici politici. Era un gesto di denuncia politica. Qui invece, ecco qual è il punto, ecco qual è la novità di questa poesia, è un gesto di denuncia contro la natura, contro il destino. Perché è ironico quando dice che si emenda il crudo fallo. Ma lo sbaglio, la colpa, di chi è? Ce l'ha fatto capire chiaramente, non può essere mia. Io che colpa posso avere avuto? Perché mi è stato dato un corpo così brutto? Perché zoppico? Che colpa ho avuto di questo? Sono stata bersagliata, dice Saffo, dalla sfortuna. E si può rimediare a questo solamente con la mia morte. È l'unica scelta che mi rimane. E tu, cui lungo amore indarno e lunga fede e vano d'implacato desio furor mi strinse, vivi felice, se felice in terra visse nato mortal. Adesso si rivolge a Faone. Faone era l'uomo di cui si era innamorata, Saffo, e dice, in un empito comunque di, come dire, di generosità e di superiorità rispetto a quella delusione amorosa così cocente che era stata per lei, dice però, tu, uomo di cui mi sono innamorata, vivi felice. Cioè, non ti odio per il fatto che mi hai rifiutata. Non voglio la tua disperazione, la tua infelicità, la tua morte. E tu, dice Faone, a cui mi legò in vano un lungo amore, una lunga fedeltà, una furia vana di desiderio che non sono mai riuscita a placare, tu continua pure a vivere felice. Però poi dopo aggiunge, questa è una frase centrale in questa poesia, se felice in terra visse nato mortale. Se pure è possibile che sia, se può accadere che l'uomo mai provi la felicità sulla terra. È questa la prima enunciazione, se vogliamo, del pessimismo cosmico. Ripeto, non mi piacciono le classificazioni, però è evidente che qua abbiamo, con questa "se felice in terra visse nato mortal", abbiamo la prima formulazione di quello che poi sarà approfondito indubbiamente nelle operette morali e nelle opere in genere successive di Leopardi, cioè questo dubbio, insomma, che l'uomo possa essere felice, che ci sia pure un uomo felice sulla terra, che sia felice anche Faone, che pure è bello, sembra baciato dalla fortuna, ma è possibile che sia felice l'uomo? Ecco, questo è veramente vi ripeto, un punto nodale. Notiamo la figura retorica del chiasmo: felice visse, vivi felice. Noi non l'abbiamo sottolineato, ma ce ne sono stati altri di chiasmi in questa poesia, e di antitesi tantissime. Abbiamo sottolineato le negazioni, no? È evidente quindi che queste figure proprio rappresentano, hanno sempre rappresentato nel corso della poesia, una forte contrapposizione fra, ad esempio, Saffo e Faone, una forte contrapposizione fra le persone che sembrano perseguitate dal destino e quelle che invece sembrano baciate dalla fortuna. Ma adesso si aggiunge questa frase qua: se felice in terra visse nato mortal. È spettacolare, tra l'altro, questa triade di parole l'una dopo l'altra: visse, nato, mortal, perché condensa la vita di un uomo e utilizza dei termini che sono antitetici fra di loro. Per esempio, vivere, nascere, visse, nato, oppure vivere, mortale, che vuol dire quindi smettere di vivere. Come vedete, quindi, è una formula condensata, particolarmente intensa, che sta, come dire, a rappresentare quello che stavamo dicendo prima, cioè una infelicità che riguarda probabilmente l'intero genere umano. Non solo Saffo, non solo Leopardi, ma tutti quanti gli uomini. Adesso lo vedremo, perché c'è un'altra immagine che ci fa capire questo concetto. Anche quelli belli, anche quelli fortunati, anche i giovani spensierati, ultimamente sono destinati anche loro, adesso lo vedremo, alla malattia, alla morte e all'infelicità. Me non asperse del soave licor del doglio avaro Giove, poiché perir gli inganni è sogno della mia fanciullezza. Ecco, qui abbiamo un'immagine che fa parte sicuramente della prima fase del pensiero di Leopardi, cioè il sogno, gli inganni della giovinezza, poi cadono questi sogni, questi inganni, no? E allora che cosa succede? Succede che il destino può comunque darci, almeno un po', farci assaporare un po' della bellezza della vita, della felicità della vita. Tutto questo viene reso, verso la fine dell'Iliade, con un'immagine, cioè l'immagine di Giove che dispensa proprio, come due otri, diciamo così, no? Attraverso i quali dispensa un dolce liquore con un vaso e un liquore invece più amaro con l'altro vaso. Allora, quando si trovano insieme a parlare fra di loro, due grandi nemici che sono stati Achille e Priamo, perché Priamo è riuscito a intrufolarsi a rischio della vita nella tenda di Achille per riavere il corpo di Ettore, ebbene, questi due riflettono sulla condizione dell'uomo e dicono che la condizione dell'uomo è infelice e che Giove il più delle volte dispensa di questi due vasi, no? Dispensa soprattutto un liquido proveniente dal vaso dell'infelicità. La maggior parte delle volte è così. Anzi, ce ne sono alcuni che non hanno mai assaporato il dolce licor, dal vaso quindi della felicità. E comunque, anche quelli che ne hanno provato un po', come lo stesso Priamo, che aveva 50 figli, che era un re ricchissimo, come lo stesso Achille, poi comunque andranno incontro al dolore e Priamo perderà molti dei suoi figli, compreso Ettore. Oppure Achille perderà il suo grande amico Patroclo. Ebbene, comunque dice, me non asperse, cioè io comunque, Saffo, non ho potuto bere, non mi è stato versato neanche un po' di quel vaso piacevole, il vaso, dicevamo, della felicità che Giove non mi ha cosparso di dolce ambrosia, insomma, dopo che sono finiti il sogno e i lieti inganni della giovinezza. La sua ampolla, il suo vaso, viene definito avaro perché ne versa ben poco di questo vaso di felicità, di ambrosia, quel nettare di cui gli dèi, magari anche senza meritarselo, ecco, possono bere per l'eternità. Quel nettare agli uomini, ai mortali, viene versato a poche rare gocce, è avaro. Ricordate che dice il doglio, cioè il vaso dal quale Giove versa talvolta, non a tutti, qualche scampolo, diciamo così, qualche piccola parvenza di felicità. Poiché per ogni più lieto giorno di nostra vita, primo si invola, vuol dire la giovinezza comunque vola via rapidamente. Tutti i giorni più cari della nostra vita passano rapidamente. L'età è metonimia per la vita, cioè si invola, vuol dire se ne va veloce. Ogni più lieto giorno della nostra età, quindi della nostra vita, sottentra il morbo, subito subentra la malattia, arriva subito, giunge, sopraggiunge la malattia e la vecchiezza e la vecchiaia e l'ombra della gelida morte e l'ombra della fredda morte. Ecco di tante sperate palme e di lettosi errori il Tartaro m'avanza, di tutte le speranze di gloria, di tutti i dilettosi errori, cioè di tutte le piacevoli illusioni, mi resta solamente il Tartaro, quindi mi resta solamente la morte, qui rappresentata con il regno dei morti. Così veniva chiamato dagli antichi. C'erano quei sinonimi, un po' li abbiamo visti prima, l'Ade, no? L'oltretomba, e il Tartaro era sempre comunque di questo Ade, di questo oltretomba, lo ricordiamo anche in Virgilio, la parte più orrida. È il pro de ingegno an la tenaria diva e l'atra notte e la silente riva. Che vuol dire quindi? Proserpina, la tenaria diva, cioè la dea dell'inferno. Infatti, uno degli ingressi degli inferi era presso il capo Tenaro. Ecco perché lei era definita Tenaria Diva, cioè dea dell'inferno, dea dell'Averno. E l'altra notte, la buia notte eterna, è la silente riva, la riva silenziosa dei morti, potrebbe essere la riva del fiume Acheronte, si impadroniscono per sempre del prode e alto ingegno, si impadroniscono per sempre dell'ingegno della poetessa, del mio ingegno e in generale di tutti quanti gli uomini, perché la sorte degli uomini ormai è chiara a Leopardi. Anche Faone, questo personaggio senza colpe, è questo personaggio, dicevamo, molto bello, magari anche fortunato, come tutti quanti gli altri esseri umani, è vittima dell'inesorabile tragicità della vita. Vivi felice, se felice in terra visse nato mortal. Ma è implicito che nessuno nato mortale possa essere felice. È in forma dubitativa, chiaramente dubitativa. Questo è il primo passo verso il pessimismo cosmico. Non solo gli sventurati, gli zoppi, come insomma il caso di Saffo, i gobbi, come nel caso di Leopardi, ma tutti gli uomini sono condannati dalla natura all'infelicità. Questo è il male di vivere, il disagio di vivere che rappresenta Saffo. Disperato, disadorno, Ecco, questi aggettivi che hanno il prefisso dis, utilizzati in questa poesia, indicano la mancanza, l'antiteticità, scusate, anche dicevamo l'uso delle negazioni, parte nessuna, non. E poi ancora dispregiata, disdegnosa, disfiorato. Come mai ci sono tutti questi termini con il dis? Perché manca qualcosa. Anche desiderio, no? Manca, mancano le stelle, no? E nell'ultima strofa il tema della morte. Si apre così, infatti, quella strofa, con morremo, e si chiude con l'immagine degli inferi, espressa con drammatica iterazione. Tenaria diva, atra notte, silente riva. Ma prima avevamo visto ancora altre immagini, dite, che ci rappresentavano la morte. Nella mitologia classica, Proserpina, l'altenaria diva, oltre a essere la regina degli inferi, è anche la luna, cioè quell'ambiguità, quindi che un po' rende ciclica la poesia, perché si ritorna in un certo senso all'inizio della poesia. Questo perché per gli antichi ci sono anche diverse leggende sulla luna. Prima ne abbiamo ricordata una che l'associa più a Artemide o Diana, ma ci sono anche altri miti che l'associano a Proserpina. Il canto con l'andamento ciclico ritorna dal silenzio del paesaggio lunare a quello della morte, perché queste sono le ultime parole che precedono immediatamente il tuffo di Saffo verso la morte. Ma qui dobbiamo ricordare, muore Saffo e muore anche la voce poetica. C'è un silenzio poetico di Leopardi per alcuni anni, perché gli inferi rapiscono e imprigionano la facoltà poetica di Saffo, il prode ingegno alla tenaria diva e l'altra notte. Potrebbe essere un'espressione che riguarda non solamente Saffo, ma che riguarda anche Leopardi, come a dire che da adesso in poi io non potrò far poesia, no? Perché ormai l'inferno, la morte, possiede il prode ingegno, cioè possiede anche la capacità poetica. Benissimo, abbiamo terminato la nostra riflessione sull'ultimo canto di Saffo.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.